4. Le ferite ereditate. Quando parliamo delle ferite ricevute dai nostri antenati, di che cosa parliamo? Quali sono le ferite che possiamo ereditare? Dai nostri antenati, noi ereditiamo malattie, comportamenti, tendenze al peccato, modi di essere concepiti e di morire attraverso i nostri geni, attraverso il cattivo esempio dei nostri genitori, attraverso la potenza della legge del giudizio e della legge della semina e del raccolto. Constatiamo che nelle famiglie, da una generazione all'altra, ritornano dei problemi: divorzio, abuso sessuale delle figlie da parte del padre, malattie tragiche e morti premature, aborti spontanei multipli, fallimenti finanziari, implicazioni occulte, eccetera. Come spiegarlo? L'eredità genetica. Fratelli e sorelle, separati alla nascita e cresciuti da famiglie diverse in culture diverse, hanno scoperto al momento del loro ricongiungimento che avevano molti punti in comune che potevano essere spiegati solo dall'eredità fisica, come i gusti, i disgusti, talenti, debolezze, manie e abitudini, eccetera. Questi fratelli e sorelle, ed è vero, dopo 50 anni si ritrovano e scoprono di avere molte cose in comune e che i loro rispettivi genitori e le loro culture rispettive non avevano modificato nulla di ciò che era loro a livello genetico, come gusti, disgusti, comportamenti, manie, eccetera. Questi bambini erano stati separati fin dalla più tenera età e sono stati adottati e hanno vissuto anche in luoghi molto distanti fisicamente uno dall'altro, anche in continenti diversi. Avevano molte cose in comune però che non si potevano spiegare se non attraverso l'eredità genetica. È incredibile, vero? Dunque esiste una eredità genetica. John Sandford fu cresciuto in un ambiente protestante metodista fortemente anticattolico. Voi sapete che prima del Concilio Vaticano II c'era tra i cattolici e i protestanti una rivalità viscerale, dove i cattolici dicevano delle cose terribili sui protestanti e i protestanti facevano lo stesso verso i cattolici. Era una situazione terribile, anche a livello sociale. E nell'ambiente metodista c'era un tale piacere a prendere in giro i cattolici che quando qualcuno di loro raccontava qualcosa sui cattolici, tutti si divertivano e scoppiavano a ridere con piacere. Ma John Sandford non si trovava a suo agio durante queste situazioni e non capiva il perché reagisse così. Eppure lui desiderava partecipare a queste prese in giro verso i cattolici. Però c'era qualcosa che lo bloccava. Quando è stato battezzato nello Spirito Santo ed è divenuto maestro nella profezia, veniva invitato a diversi congressi carismatici cattolici e, agli inizi del rinnovamento carismatico cattolico, si invitava spesso molti conferenzieri protestanti a parlare alle nostre riunioni. Agli inizi c'era molto ecumenismo e Papa Francesco chiede che si ritorni a questa situazione primaria ed ha chiesto ai carismatici di riprendere questa collaborazione con i protestanti e insiste molto su questo perché è un grande bene per tutta la Chiesa. Abbiamo delle cose da imparare gli uni dagli altri, anche perché nella Chiesa cattolica ci sono delle cose che abbiamo perso nel corso dei secoli, perché le abbiamo messe da parte per diverse ragioni storiche. Allora, quando John andava nei congressi carismatici cattolici, era molto contento, soprattutto durante l'Eucaristia, la messa. Un giorno era andato in una città, ad uno di questi congressi, dove abitava anche sua madre, ed era felicissimo. Pensate che danzava perfino dalla gioia. Durante la Santa Messa, soprattutto se era carismatica, sentiva il suo spirito gridare: sono a casa, come sono felice!" Un giorno raccontò questo a sua madre. Essa lo ascoltò e gli rispose: "Guarda, John, non te l'avevo mai detto, quindi non puoi saperlo. Tutti i membri aborigeni della tua famiglia erano devoti cattolici e lui apparteneva alla tribù degli Osage. Andavano a messa tutte le mattine e tua nonna, anche lei, andava tutte le mattine a messa e per di più lei amava molto l'Eucaristia. Tua nonna, mia madre, durante la sua infanzia era una fervente cattolica. Quando sposò Frank Potter, tuo nonno, il parroco la scomunicò perché tuo nonno era metodista. Allora la nonna lasciò la chiesa dopo un po' di tempo. È per questo che tu l'hai sempre conosciuta metodista, perché lo è diventata qualche tempo dopo il suo matrimonio. Egli non sapeva nulla fino ad allora. John aveva ereditato geneticamente da sua nonna l'amore della Chiesa cattolica romana, delle sue pratiche e specialmente per la messa e l'Eucaristia, senza saperlo. È incredibile, no? Nei suoi libri, John porta diversi esempi così, che non sono spiegabili sul piano razionale, tranne che per una trasmissione misteriosa che ci riporta alla nostra eredità. C'è un mistero nell'eredità che supera di tanto la nostra capacità di capire. Ascoltate cosa dice la Sacra Scrittura riguardo Abramo e Levi. La tribù di Levi è la tribù dei sacerdoti. Una delle famiglie di Levi era la famiglia di Aronne, ed i discendenti di Aronne erano i sommi sacerdoti per il popolo ebraico. Era una questione ereditaria, e questi erano i sacerdoti che ricevevano la decima dal popolo. E i sacerdoti, a loro volta, devono la decima al sommo sacerdote, cioè la decima della decima, e questa era soprattutto un segno di sottomissione. Da Abramo nacque Isacco e da lui Giacobbe, e uno dei suoi due figli era Levi, dunque parliamo circa di un arco di tempo di un centinaio d'anni. Ecco ciò che Dio dice in Ebrei 7, 9, 10. Si può dire che lo stesso Levi, che pur riceve le decime, ha versato la sua decima in Abramo. Egli si trovava infatti ancora nei lombi del suo antenato quando gli venne incontro Melchisedec. Dio vede le cose in un modo diverso dal nostro e, nonostante tutto, c'è un legame nella Sacra Scrittura. Le malattie ereditarie. Vediamole insieme. Attraverso il nostro DNA siamo fisicamente e chimicamente collegati ai nostri antenati. Da loro ereditiamo una predisposizione naturale genetica ad alcune malattie, come allergie, Alzheimer, afasia, tumori, cecità, diabete, dislessia, epilessia, aborti spontanei, emofilia, obesità, sclerosi multipla, scoliosi, sterilità, sordità. Disturbi cardiaci, cardiovascolari, schiena, polmone, pelle, rene, ulcera, vista, malattie mentali come nevrosi, psicosi, oppure la morte stessa. Queste malattie ereditarie fanno parte dei disturbi genetici, colpiscono i geni di tutte le cellule e si perpetuano nel corso delle generazioni. Vi sono variazioni etniche e razziali. Ad esempio, gli americani di ceppi africani sono soggetti all'anemia falciforme. Ci sono anche dei comportamenti ereditari. Dai nostri antenati ereditiamo anche alcune caratteristiche di comportamento e di personalità, come l'abuso fisico, sessuale ed emotivo, l'adulterio, l'alcolismo, l'anoressia, l'arroganza, l'aborto, la bestialità, la bulimia, la conquista, il crimine, la critica, le dipendenze dalle droghe, cibo, sessualità, la disobbedienza, depressione, distrazione, divorzio, dominazione, caparbietà, schiavitù, fornicazione, odio, ostilità, idolatria, incesto, legame malsano di autorità, manipolazione, massacro, materialismo, menzogna, malvagità culturale, miseria nera, pecora nera, paranoia, pigrizia, povertà, paura, fobia, pornografia, promiscuità sessuale, prostituzione, razzismo, rancore, setta, suicidio o tentativo di suicidio, timidezza, tradimento, disturbi sessuali, ribellione, vendetta, violenza, eccetera. Tali pieghe comportamentali si ritrovano anche a livello nazionale o etnico. A titolo di esempio, esprimiamolo positivamente, i polinesiani sono particolarmente gentili, mentre i mauriziani molto accoglienti. Ci sono anche caratteristiche negative presenti in altre popolazioni. Vediamo adesso le morti insolite o violente, come suicidio, morte tragica per incidente, in guerra, per annegamento, in un incendio, in un istituto psichiatrico, in prigione, abbandonato, aborto, aborto spontaneo, senza sepoltura, senza funerale, senza lutto o troppo pianto, o morte prematura, cioè prima della vecchiaia, prima di quei giorni che il Signore ha fissato per te. Poi abbiamo le lesioni uterine. Le ferite in utero, come l'abbandono, adozione, ambivalenza, rigetto di un genitore, non si accetta il sesso desiderato, tentativo di aborto, ansia o paura della madre, concepimento attraverso uno stupro, un incesto, una lussuria o fuori del matrimonio, una gravidanza difficile, la malattia del madre o del feto, preceduta da aborto spontaneo oppure l'aborto stesso. La lista è lunga ed è in continuo aggiornamento. Poi abbiamo il cattivo esempio. Il nostro ambiente familiare ci influenza anche nel bene o nel male. La rabbia e il risentimento, per esempio, sono spesso contagiosi da una generazione all'altra. Quello che vediamo nella nostra famiglia di anno in anno si inserisce nel nostro cuore. Diciamo voglio essere oppure non voglio essere come mamma o papà. I bambini si ispirano più a ciò che vedono fare dai loro genitori che a ciò che insegnano loro. Le ferite ereditarie possono passare attraverso il cattivo esempio dei nostri genitori o degli antenati. Possono anche venire attraverso la legge del giudizio, cioè un argomento che abbiamo già visto. Ricordatevi che Gesù ha detto di non giudicare per non essere giudicati. Possono arrivare anche attraverso la legge della semina e del raccolto. La legge del giudizio. Non giudicate per non essere giudicati, perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati voi e con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. Matteo 7:1-2. Il giudizio di cui si tratta ha un tenore particolare. Non è questo il giudizio con cui valutiamo se sia prudente o meno salire su un'auto di un pirata della strada, o se possiamo fidarci di qualcuno in un affare finanziario, in una questione di cuore, in gara, eccetera. In questo senso ognuno deve dare dei giudizi per discernere. Il giudizio di cui trattiamo ora è piuttosto il giudizio che viene da un cuore impuro, con colpa, invidia, gelosia, condanna, collera o rancore. È allora che la legge immutabile di Dio viene attivata con dei risultati. Dice Romani 2:1: Sei dunque inescusabile, chiunque tu sia uomo, che giudichi, perché mentre giudichi gli altri, condanni te stesso. Infatti, tu che giudichi, fai le medesime cose. Fate molta attenzione perché questa legge della Scrittura precisa che diventeremo ciò che abbiamo giudicato negli altri. Se giudichi qualcuno, condanni te stesso a fare ciò che hai condannato a fare nell'altro o qualcosa di equivalente. Poi abbiamo la legge della semina e del raccolto. Galati 6, 7, 9. Non fatevi illusioni, Dio non si lascia ingannare. Ciascuno raccoglierà quello che avrà seminato. Chi semina nella sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione. Chi semina nello spirito, dallo spirito raccoglierà vita eterna. E non stanchiamoci di fare il bene, se infatti non desistiamo, al suo tempo mieteremo. Ogni buona azione semina una benedizione e raccoglierà una benedizione, e ogni cattiva azione semina infelicità e raccoglierà infelicità. Non si può perdere la propria ricompensa né sfuggire alla retribuzione dovuta ai suoi atti carnali. Quelli che pensano di esserne liberati si sbagliano. Più il tempo passa tra il peccato commesso e il pentimento richiesto, più grave sarà la conseguenza. Poiché hanno seminato vento, raccoglieranno tempesta, dice Osea, capitolo 8, versetto 7. I bambini non riescono a capire la giusta disciplina dei genitori, tantomeno la disciplina dei genitori abusivi o nell'errore. Se reagiscono peccando contro di loro, li disonorano, così attivano forze che rimbalzeranno contro di loro più tardi. Non immediatamente, non raccogliamo nello stesso momento in cui seminiamo. La pianta deve prima uscire dalla terra, deve fiorire, produrre un frutto che poi deve maturare. Il raccolto arriverà solo anni o decenni o molto tempo dopo che l'episodio sarà stato dimenticato. Quindi gli adulti traggono enormi conseguenze dai peccati commessi contro i loro genitori quando erano solo bambini. Le ferite ereditate possono passare attraverso il cattivo esempio dei nostri genitori e vengono anche attraverso la legge del giudizio. Ricordatevi quello che ha detto Gesù. Comunque, Dio è giusto, ma dall'apparizione del peccato del mondo è la vita terrena che non è giusta. È perché, al momento giusto, Dio mandò il suo figlio Gesù a prendere su di sé tutte le conseguenze dei nostri peccati e le espiò sulla croce. La sua misericordia aspetta solo una cosa, che riconosciamo e confessiamo il peccato che ha piantato il seme che ha causato o causerà questo cattivo raccolto. Gli oranti sono i servitori del Signore con i quali Egli rivela ciò che è nascosto per coprirci con la sua misericordia, per fermare, mediante la croce, il raccolto dovuto ai peccati della nostra infanzia. Tutto questo concerne, cioè proviene dai peccati dell'occultismo, perché questi peccati vanno contro il primo comandamento e sono i peccati di idolatria. Sostituiamo cioè Dio con i demoni, seguendo i loro culti o frequentandoli credendo che la nostra felicità venga da loro, mentre invece ogni felicità proviene solo da Dio. I peccati dell'occultismo. Le peggiori conseguenze derivano dai peccati dell'occultismo, dice il Levitico capitolo 20, versetto 6. Se un uomo si rivolge ai negromanti e agli indovini per darsi alle superstizioni dietro a loro, io volgerò il mio volto contro quella persona e la eliminerò dal popolo. Dio ritira la sua benedizione e le generazioni successive raccolgono dal loro alleato, il demonio, diversi modi di essere eliminate. I ragazzi smettono di crescere. Ci sono tragedie finanziarie, morti precoci, divorzi. Tutto per bloccarne la successione. C'è una maledizione sulla famiglia di generazione in generazione. Dunque, come vedete, i peccati di occultismo sono molto gravi e portano grandi conseguenze a nostro sfavore. Dice: Io volgerò il mio volto contro quella persona e la eliminerò dal suo popolo. A causa di questi peccati di occultismo, in quella famiglia scende la maledizione della legge, che causerà loro molte morti e, se non si convertono, vi saranno sempre meno figli in quella famiglia, fino alla sua definitiva scomparsa per mancanza di discendenza. Secondo lo psichiatra Kurt Koch, dice: c'è un'eredità occulta. Le capacità, come la chiaroveggenza o la medianità, e i disturbi che ne derivano, si ritrovano fino alla terza o quarta generazione. Mentre invece Maurice Ray dice: gli stessi sintomi si trovano in tutti coloro che praticano l'occultismo o diventano i pazienti degli occultisti. Abbiamo quindi il diritto di stabilire una relazione di causa-effetto. Questi sintomi sono molteplici: allergia alle cose cristiane, cambiamenti di personalità, disordine passionale dell'essere naturale, malattia mentale, possesso, agonia e morte spesso tragica, sonno disturbato, voci interne disturbanti, piccoli incidenti ripetitivi, malattie fisiche, problemi di memoria, disturbi familiari ed esaurimento finanziario. Rivolgendosi all'occultismo, la persona si è staccata dal Signore, lei e tutta la sua famiglia. Il seme che è stato piantato lo raccoglierà a breve o a lungo termine. Più il raccolto tarda, più esso sarà abbondante. I demoni attaccheranno lei e la sua discendenza per tagliarla fuori dal suo popolo.